Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, consigliere e consigliere comunali, autorità, cittadine e cittadini della città di Modena, medaglia d'oro al valor militare per la guerra di liberazione. Se oggi siamo chiamati a ricordare il 70° anniversario della liberazione e ad onorare tanti donne e uomini che per essa hanno sacrificato la vita, non possiamo proprio perciò tralasciare di ricordare e di onorare in egual misura il frutto più prezioso e duraturo che essi ci hanno consegnato e che ha preso forma nella Carta Costituzionale Repubblicana. Molto è stato detto e scritto circa il rapporto necessario e inderogabile tra Resistenza e Costituzione, ma tra le tante riflessioni sapientemente elaborate dai giuristi, le più autorevoli e partecipi hanno sempre messo in evidenza il significato originario di questa Carta. Non testo inanimato e destinato tutt'al più a regolare il freddo funzionamento delle istituzioni, bensì anima e corpo, pulsante di un'esperienza vivente, quale fu quella della nostra resistenza, autentica radice della nostra unità repubblicana, senza la cui linfa essa, l'unità repubblicana, sarebbe votata alla dissoluzione. Non a caso, infatti, già negli anni di guerra e poi ancor più durante la ricostruzione, l'esperienza della Resistenza venne subito accostata all'altra grande epopea storica, il Risorgimento, entrambi momenti di lotta nazionale e di definizione identitaria. Le due vicende venivano collegate nel segno di una ricomposizione storica e culturale della continuità dello Stato italiano, di cui il fascismo avrebbe rappresentato una tragica sospensione. Ma l'insistita sottolineatura di una simbiosi tra i due momenti della vita nazionale, Risorgimento e Resistenza, non ha mai potuto oscurare gli elementi di debolezza di tale pretesa continuità. Il primo evidente elemento di debolezza era costituito dallo Statuto Albertino, graziosamente concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848 ai suoi sudditi del Regno di Sardegna e poi divenuto, nel 1861, la carta fondamentale del neocostituito Regno d'Italia. Quella carta non aveva né poteva avere gli strumenti, le garanzie, gli opportuni contrappesi per arginare l'ascesa del regime totalitario di Mussolini. Quella statutaria era costituzione flessibile, per usare la terminologia dei giuristi, tale cioè da poter essere modificata mediante una qualsiasi legge ordinaria. Essa riconosceva al re il ruolo di garante, l'unica autorità capace di intervenire a tutela delle prerogative e dei diritti definiti nello Statuto. Solo Vittorio Emanuele III di Savoia, in sostanza, avrebbe potuto intervenire per ripristinare la legalità statutaria, violata dalle aggressioni fasciste. Ma così non fu. La casa regnante si fece invece responsabile delle ignominie che colpirono i suoi stessi sudditi, e malgrado l'impeccabile esercizio della luogotenenza di Umberto II dal giugno del 1944 e l'abdicazione a suo favore di Vittorio Emanuele nel maggio del 1946, il referendum del 2 giugno optò per la forma repubblicana, già auspicata dalla stragrande maggioranza delle forze impegnate nella lotta di liberazione. La nuova carta repubblicana, dopo la pessima prova di sé data dalla casa regnante, l'inefficacia dello Statuto Albertino in funzione antitotalitaria, avrebbe dovuto, già negli auspici, essere una carta rigida, dotata cioè di una robusta linea di garanzie e di bilanciamenti per scongiurare esiti imprevisti di concentrazione di potere. La Resistenza, è doveroso ricordarlo, diede un contributo diretto al processo costituzionale. Lo fece non soltanto tributando carne e sangue ai valori e ai principi da inverare nella Carta, ma anche concretamente attraverso la sua massima forma istituzionale, il Comitato di Liberazione Nazionale, animato dalle sue forze politiche più rappresentative, Democrazia Cristiana, Partito Socialista di Unità Proletaria, Partito Comunista, Partito d'Azione, Democrazia del Lavoro, Partito Liberale. Furono queste le forze che formarono la Consulta Nazionale, un'assemblea legislativa provvisoria, composta in parte significativa da ex parlamentari dichiarati decaduti dal fascismo, istituita già nell'aprile del 1945 durante il governo di Ferruccio Parri e che a partire dal settembre dello stesso 45 deliberò in materia di bilancio, di imposte e soprattutto di legge elettorale. Fu tale consulta a porre le basi normative per il referendum monarchia-repubblica e a elaborare per l'elezione dell'Assemblea Costituente un sistema di votazione a suffragio autenticamente universale, maschile e femminile, il primo nella storia nazionale. In particolare il meccanismo elettivo scelto fu di tipo proporzionale a liste concorrenti, con collegi elettorali plurinominali, un meccanismo che intendeva non soltanto archiviare definitivamente le farse elettorali del fascismo, ma anche segnare la distanza con la tradizione del collegio uninominale con cui il Regno Sabaudo aveva popolato il suo Parlamento di notabili, proprietari, professionisti di solita appartenenza di classe. Si recuperavano invece le esperienze elettorali del 1919 e del 21, entrambe a base proporzionale, quelle che segnarono l'ingresso nella vita parlamentare dei partiti politici cosiddetti di massa, prima che la legge Acerbo del 1923, prevedente il premio di maggioranza di 2/3 alla lista vincitrice con almeno il 25% dei voti, aprisse la strada all'asservimento delle Camere a Mussolini. Le elezioni del 2 giugno 1946, le prime dopo 22 anni, introdussero un'assemblea costituente tra i 566 deputati eletti un gran numero di personalità di spicco della Resistenza. Tra i tanti nomi che potremmo ricordare, oltre ai grandi dirigenti del CLN, Ivano Bonomi, Mauro Scoccimarro, Giorgio Amendola, Alcide De Gasperi, Ugo La Malfa, Pietro Nenni, Giuseppe Romita, Meuccio Romiti, vorrei fare almeno i nomi di illustri resistenti quale Sandro Pertini, laureatesi in giurisprudenza presso la nostra università nel 1923, Giuseppe Dossetti, docente di diritto ecclesiastico sempre nella nostra università, sin dal 1942 presidente del CLN di Reggio Emilia, Alfeo Corassori, sindaco di Modena, sin dal primo giorno di liberazione, il 22 aprile del 45, e Mario Alberto Pucci, membro del CLN di Modena e del 46, eletto consigliere comunale di questa città. E poi ancora permettetemi di menzionare un po' a caso alcuni tra i combattenti: la medaglia d'oro al valor militare Arrigo Boldrini, nome di battaglia Bulow, l'operaio Anelito Barontini, nome di battaglia Rolando, Ilio Barontini, nome di battaglia Dario, Giacomo Ferrari, nome di battaglia Arta, Francesco Leone, nome di battaglia Sandrelli, Francesco Moranini, nome di battaglia Gemisto, Giuliano Paietta, nome di battaglia Giorgio Kamen, arrestato dalla SS e deportato nel campo di concentramento di Mauthausen. E infine vorrei citare tra le 21 donne elette in assemblea almeno i nomi delle partigiane Nadia Gallico Spani, Adele Bei, Teresa Mattei, Rita Montagnani, tutte personalità che portarono l'impegno diretto nella resistenza all'interno dei lavori della Costituente, eletta il 2 giugno del 1946. Questo impegno, questa testimonianza, vissuta mettendo in gioco la propria esistenza personale, insieme ai tanti che sacrificarono la vita, diede alla Carta Costituzionale Repubblicana il primo imprescindibile carattere di cui bisogna dare conto. Essa fu intimamente, integralmente antifascista. Questo carattere viene riaffermato con forza, non soltanto per rispetto della verità storica, ma anche come risposta a quella sorta di revisionismo strisciante che da tempo si è impadronito del discorso pubblico sulla storia di quegli anni. Giovanni De Luna, nel suo recente libro La Resistenza Perfetta, ha parlato di un interdetto culturale che oggi incomberebbe sulla lotta armata contro i tedeschi e i fascisti. Si tratterebbe, secondo lui, del frutto amaro di quella sorta di catastrofe culturale che è stato il terrorismo degli anni 70 e che avrebbe contribuito a dar consistenza a una mistificante equazione partigiani uguale terroristi, o meglio, per usare il linguaggio dei nazisti, banditen, che puntualmente viene riproposta quando si rievocano alcuni episodi, come quello di Via Rasella. Proprio per questo credo che vada data adeguato risalto alla meritoria risoluzione approvata il 17 marzo scorso dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, prima firmataria l'onorevole Manuela Ghizzoni, una risoluzione che impegna il Governo, cito il testo della risoluzione, a promuovere gli studi e le ricerche sull'esperienza storica dell'opposizione al fascismo, della resistenza e della liberazione, a partire dalle memorie dei territori per giungere alle grandi vicende nazionali. Da sottolineare in particolare è un passaggio di questa risoluzione. La lotta di liberazione fu un movimento collettivo, somma di tante scelte individuali di donne e uomini comuni, che si impegnarono per affermare i principi di libertà e di indipendenza a fronte di sofferenze e spesso fino al sacrificio personale. I protagonisti di quelle esperienze fondative della Repubblica meritano il riconoscimento, non solo per il dovere della memoria, ma soprattutto per trasmettere alle nuove generazioni i valori e i principi della Carta Costituzionale. Anche in tale risoluzione il legame vitale tra resistenza e Costituzione appare sottolineato. Sarebbe un'ovvietà se tale ovvietà non fosse e non sia ancora nei fatti e nelle parole messo in discussione, sottovalutato, quando non addirittura negato. Parlare oggi di Carta Costituzionale Repubblicana senza sottolineare le radici affondate nel vivo dell'esperienza resistenziale sarebbe come evocare un fantasma, un ectoplasma senza corpo e senza vita. E infatti i giuristi, che pure tante nobilissime parole di interpretazione alla nostra Carta hanno dedicato già all'indomani della sua approvazione e ancora oggi continuano a dedicare, nulla potrebbero aggiungere senza la preliminare presa in carico di quelle radici pulsanti, recise le quali tutta la pianta, con i suoi frutti presenti e futuri, perirebbe in poco tempo. Come ha scritto il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in uno scritto ospitato nel numero speciale di Micromega dedicato alla Resistenza, ai padri costituenti non sfuggiva il forte e profondo legame tra la riconquista della libertà, realizzata con il sacrificio di tanto sangue italiano dopo un ventennio di dittatura e di conformismo, e la nuova democrazia. E ancora, la Costituzione, nata dalla Resistenza, ha rappresentato il capovolgimento della concezione autoritaria, illiberale, esaltatrice della guerra, imperialista e razzista, che il fascismo aveva affermato in Italia, trovando inizialmente l'opposizione, spesso repressa nel sangue, di non molti spiriti liberi. Il Presidente auspica infine un continuo sviluppo della ricerca storica sulla nostra resistenza, ma, importante precisazione, senza pericolose equiparazioni fra due campi in conflitto. E del resto la resistenza non va intesa soltanto come lotta contro il fascismo italiano, ma come impegno contro ogni fascismo, in qualsiasi modo e forma esso si manifesti. E ricordiamo che nello stesso 1948, anno di entrata in vigore della nostra Costituzione, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite varò la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Scrive una delle più lucide costituzionaliste italiane, Lorenza Carlassare. La Costituzione Repubblicana ha di certo la sua premessa nella resistenza, nel ripudio dello Stato autoritario, dei suoi dogmi, nella volontà di ripristinare i valori negati dal regime, ma sarebbe davvero riduttivo richiuderla nell'orizzonte ristretto di un'esperienza esclusivamente italiana, considerandola il prodotto del solo antifascismo italiano. La stessa resistenza si iscrive nella lotta contro tutti i fascismi. Proprio per questo la nostra Costituzione è stata pensata e poi realizzata come rigida. La procedura prevista dall'articolo 138, procedura rigidissima appunto, riporta alla preoccupazione, una vera e propria ossessione dei nostri costituenti contro il rischio di una possibile futura manomissione del testo. Lo si è già rilevato, era il fortissimo il ricordo di uno statuto albertino che con la sua flessibilità non aveva saputo costituire un valido argine contro la crisi dello Stato liberale e l'affermazione della dittatura fascista. Le forze politiche uscite dalla resistenza erano quindi concordi nel voler formare una carta il cui modello fosse nettamente alternativo a quello albertino. Alternativo soprattutto in quegli elementi di ambiguità insiti nel ruolo del sovrano, che concentrava in sé la figura di capo del governo e contemporaneamente di capo dello Stato. Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica furono pertanto disegnati come figure nettamente distinte, con forti limiti a carico del secondo riguardo all'ingerenza nella vita politica attiva, ingerenza che il re Savoia aveva spesso interpretato in senso marcatamente antiparlamentare. Ciò che non lascia dubbi circa la volontà dei costituenti di tenersi alla larga da soluzioni di tipo presidenzialista. L'intento era di esaltare soprattutto quello fra i tre poteri che lo Statuto non aveva saputo o voluto valorizzare nella sua espressione partecipativa, cioè il Parlamento, già di per sé dimezzato dal fatto di essere stato il Senato una Camera interamente di nomina regia. La democrazia voluta dalle forze della liberazione e plasticamente disegnata nella Costituzione è quindi quella di una Repubblica parlamentare, intesa non come astratto modello con cui giocare a nascondino nelle assunzioni di responsabilità decisorie, ma come sostanziale ed essenziale strumento di partecipazione del popolo alla vita politica e alle scelte legislative. Insomma, equilibrio dei poteri sopra ogni cosa e non per omaggio di maniera al genio di Montesquieu, ma per prevenire asimmetrie analoghe a quelle utilizzate dal fascismo per scopi eversivi. L'equilibrio e i limiti dei poteri erano e restano precondizioni irrinunciabili perché la sovranità popolare possa trovare piena realizzazione. Così come la resistenza fu fenomeno plurale, che seppe trovare subito nelle sue forze politiche rappresentative il riconoscimento della insostituibilità delle singole componenti, al di là della loro consistenza numerica, così quel carattere plurale operò per dare rilievo adeguato al principio della tutela delle minoranze partitiche contro ogni possibile tracimazione della maggioranza verso pericolose derive dell'autosufficienza. Roberto Bin, uno dei nostri più brillanti costituzionalisti, ha messo da tempo in guardia circa il cortocircuito più volte innescato tra principio di rappresentanza democratica ed esigenze della governance, intesa come strategia anche costituzionale di individuazione e applicazione di forme e pratiche di governo informate all'efficienza e alla rapidità. Bin ha ricordato come la governance sia concetto nato nell'ambito del diritto societario per regolare quel governo di impresa incentrato sulla finanza e ha quindi ammonito sull'introduzione del termine governance all'interno della scienza costituzionale. Non di mero aggiornamento terminologico si tratterebbe quindi, ma di una vera e propria sostituzione nei modelli di governo politico della società. Ben altra cosa è la sovranità popolare, che nel decisivo momento del suffragio elettorale, anche referendario, vede certo il suo momento più qualificante, ma che non per questo può rinunciare a tutte quelle forme e quegli strumenti di partecipazione complementare, non necessariamente codificati, che danno corpo al rapporto costante tra il popolo sovrano e i suoi organi rappresentativi. Per le donne e gli uomini della liberazione, sovranità popolare non era una mera etichetta formale, magari demagogicamente appagante. La sovranità popolare fu speranza e obiettivo, forse in origine segnati dagli accenti dell'utopia, ma poi seppe trasformarsi in programma politico, su cui convergere anche da angoli assai differenti, e quindi in progetto articolato, quando alcuni di queste stesse donne e uomini che avevano combattuto nella Resistenza, insieme ad altri dotati delle competenze giuridiche necessarie, si mossero per tracciare, a segni via via sempre più chiari, la mappa dell'ordinamento costituzionale che diede vita alla nostra Repubblica. Quella sovranità che l'articolo 1 dichiara appartenere al popolo, pur nelle forme, nei limiti, dallo stesso articolo evocato per evitare i deragliamenti di una sregolata e populistica dittatura della maggioranza, non potrà mai essere interpretata come una semplice, estetica petizione di principio. Certo, ci sono i meccanismi codificati nella seconda parte della Carta, ma a dare sfondo e dimensione sono soprattutto i principi fondamentali, i rapporti civili, etico-sociali, economici, politici. Si prenda il principio della solidarietà, maturo distillato della fraternité della Rivoluzione francese, evocato già nel secondo articolo e fortemente caratterizzante la Costituzione nata dall'esperienza della Resistenza. Quei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale che l'articolo 2 pone a carico di tutti i cittadini sono intimamente e indissolubilmente legati al principio di eguaglianza sostanziale, espresso con mirabile sintesi dal secondo comma nell'articolo 3, che tutti conosciamo, quello che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È pienamente inerente al principio di solidarietà, oggi lo voglio ricordare con forza, e anche il diritto di asilo, riconosciuto dall'articolo 10, allo straniero, al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, principio universale, oltre che costituzionale, ma che ha radice storica anche nella vicenda dell'antifascismo, in cui si registrarono molteplici casi di asilo richiesto all'estero per i dissidenti e più tardi dagli ebrei in fuga dalle leggi razziali. Insomma, il principio di solidarietà non è un orpello etico e, come si diceva, estetico, ma elemento cardine del nostro ordinamento. La Corte Costituzionale, con sentenza 409 del 1989, è stata chiarissima sul punto. Il principio solidarista è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'articolo 2 come base della convivenza sociale, normativamente prefigurata dal Costituente. Ora, il principio di solidarietà del nostro ordinamento esprime anche altro e anche di più, non soltanto l'aspirazione ad una società più giusta, anche socialmente ed economicamente più giusta, un'aspirazione che è legata all'unisono le forze cattoliche, socialiste, comuniste, laiche e repubblicane, uscite dalla lotta di liberazione e confluite nell'Assemblea Costituente, ma anche un'idea limpida e concreta di omogeneità sociale che solo se in un certo grado raggiunta consente il normale svolgimento degli istituti democratici. Insomma, come diceva Jean-Jacques Rousseau nel suo Contratto sociale, che nessun cittadino sia tanto ricco da poterne comprare un altro e nessuno tanto povero da essere costretto a vendersi. E qui viene in ballo la dignità, il principio di dignità umana e sociale che i nostri costituenti, pur non ancora edotti dall'intenso dibattito attuale sui diritti umani, avevano comunque ben presente sulla base della vissuta esperienza di chi viveva di salario e di coloro che soffrivano il disagio sociale dovuto alla mancanza di salario. Un'idea quindi molto concreta della dignità, lontana da astratte teorizzazioni. Forse per questo manca una norma che definisca la dignità. Un bel rebus è quello di definire giuridicamente la dignità umana. Neppure la Costituzione federale tedesca del 49, che pure la pone all'articolo 1, la definisce e si limita a dichiararla intangibile. Ebbene, la dignità viene più volte evocata nella nostra Costituzione. La parità della dignità sociale, senza alcun tipo di discriminazione, è alla base dell'eguaglianza davanti alla legge così come prefigurata dall'articolo 3. La dignità umana, per l'articolo 41, rappresenta un limite all'attività economica, privata. La vita dignitosa per il lavoratore e per i suoi familiari è il parametro essenziale di commisurazione della retribuzione previsto dall'articolo 36. Proprio quest'ultimo articolo ci mette in diretta relazione con uno, diciamo così, dei protagonisti essenziali della nostra resistenza, tanto essenziale da inaugurare lo stesso testo costituzionale, il lavoro, di cui l'articolo 1, ancor prima di evocare la sovranità popolare, dichiara essere il fondamento della nostra Repubblica Democratica. Fu proprio il mondo del lavoro a dare un contributo decisivo alla lotta della liberazione, sia nella partecipazione attiva di tante lavoratrici e di tanti lavoratori nei gruppi di combattimento di fiancheggiamento, ma anche nell'azione politica e sindacale di coloro che nelle fabbriche preparavano il momento decisivo per assestare il colpo finale alla prepotenza nazifascista. Il pensiero va agli scioperi pre-insurrezionali dell'aprile 1945, quando di concerto con i partigiani confluenti nei centri urbani, gli operai delle fabbriche occupate furono impegnati nella difesa dei macchinari e degli impianti industriali dagli atti di vandalismo e di distruzione che i nazisti avevano in progetto di realizzare per mettere in ginocchio le attività produttive dell'Italia in via di liberazione. Ma non si tratta solo di questo, così come non si tratta soltanto dei tanti operai alla testa di formazioni partigiane. Il rapporto tra lavoro e dignità fa della nostra Costituzione il punto più alto dell'esperienza costituente della resistenza, intesa quest'ultima come processo di rottura rispetto all'ordine pregresso, nell'ambito del quale, dopo l'impegno armato per la conquista della libertà, veniva posta mano alla costruzione di un patto civile, in cui il lavoro diventava strumento di emancipazione, che vuol dire dignità, e al tempo stesso contributo al progresso della società, che vuol dire solidarietà. La lettura, ormai persino convenzionale, di una carta costituzionale intesa come il prodotto di un compromesso tra i tre orientamenti culturali politici dominanti in assemblea costituente, quello cristiano, quello socialcomunista, quello laico-liberale, pure in sé non da respingere, va comunque depurata da quella interpretazione ribassista che ne farebbe una sorta di cedimento complessivo rispetto ai principi caratterizzanti ognuna delle ideologie in contesa. La carta diventerebbe in tal modo una sorta di vestito di Arlecchino, fatto di pezze incoerenti e proprio per questo inefficienti. Questa interpretazione, stancamente ripetuta, non tiene conto del clima, anche psicologico se si vuole, in cui le forze politiche impegnate sino a pochi mesi prima della Resistenza lavorarono poi in Assemblea Costituente. In quell'Assemblea, così come nella Resistenza, lo spirito unitario ci fu e come, per chi sa leggerlo e vuole leggerlo. Uno spirito animato dalla liberazione, dalla volontà ferrea di sbarrare la strada ad ogni possibile ritorno alla sopraffazione fascista o di qualsiasi altro tipo di sopraffazione, come quello, ad esempio, dettato dalla durezza delle disuguaglianze economiche e sociali. I nostri padri costituenti, malgrado le differenti visioni che si fronteggiarono in assemblea, una cosa l'avevano ben capita. Esisteva sopra ogni altra cosa il primato dei valori unitari che erano emersi nell'esperienza resistenziale in opposizione al nazifascismo e che dovevano altrettanto unitariamente essere posti a fondamento della Costituzione repubblicana. Il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, la promozione della cultura, della ricerca, dell'ambiente, la tutela della pace, delle minoranze, delle autonomie. Questo è quanto all'unisono le donne e gli uomini della Resistenza e dell'Assemblea Costituente posero a perenne orientamento del loro sentire e del loro agire. Questo è quanto anche noi, a 70 anni dalla liberazione, abbiamo il dovere di adottare come bussola. Viva la Resistenza, viva la liberazione del nazifascismo. Viva la Costituzione Repubblicana.
Grazie, professor Tavilla.